In questa puntata, scrittrici in crisi, esoteristi stocastici e i nostri pronostici per i Golden Globes 2026. Vinceranno? Chi può vincere? The Pitt e Adolescence.
Sigla!
Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Così, spoilerando già le nostre cose, buona serie, benvenuti e bentornati a questa puntata di Sono Cose Serie. Ci manca sempre un buon Fabrizione, però in regia abbiamo Matteo De Simone, di fianco a me Paolo Ferrara e io sono Michelangelo Alesso. Prima di iniziare, a te, ricordo a te che ci stai ascoltando o che ci stai anche guardando in video, che sei giunto fino a qui, ricordati prima di iniziare di iscriverti al nostro podcast e al nostro canale YouTube. Basta un click sulla campanella o sul pulsante segui. È un piccolo gesto, ma che per noi è vitale. Sconfiggiamo insieme il beffardo algoritmo così da permetterci di dire le parolacce
senza censure, come fanno invece certe cose di carta.
Ne parliamo più tardi.
Ok, comincio io questa sera sono uscite le nomination per i Golden Globes 2026.
Quando è febbraio?
Febbraio. Primi di gennaio
ovviamente
di già.
Secondo me siamo tra cavallo tra gennaio e febbraio.
Ovviamente si parla delle serie uscite del 2025. Noi parleremo solo delle serie perché Golden Globes, sappiamo benissimo, c'è tutta la sessione, la session cinema.
11 gennaio, confermo.
11.
Sì, parla anche di cinema, ci sono anche dei film su quale anche io avrei delle idee, ma noi ci confrontiamo.
Dentro sono cose serie, ci confrontiamo solo sulle serie, quindi vediamo quali sono le candidature e
diamo i nostri
pronostici.
Molto molto così. Pepicchi.
Pronostici. Non le scelte che faremmo noi. No, che saranno sicuramente diverse. Però.
Ma guarda, c'è un quid. Cioè, nel senso che in realtà ci sono alcune categorie in cui è veramente veramente difficile. Perché, per esempio, miglior serie drammatica, The Diplomat, The Pitt, Scissione, Slow Horses e White Lotus. Ora, escluso il primo e l'ultimo, i tre centrali, The Pitt, Scissione, Slow Horses, non è facilissima.
Ma anche
dei Diplomat,
sono tutte serie che ci stanno che siano qui. Secondo noi come pronostico diamo The Pitt.
Ma così è perché noi non conosciamo la serie.
No.
Diciamo. Se volete sapere perché la pensiamo così, c'è una puntata di 1:40.
Ma anche Cecilliano. Anche se devo dire che c'è anche un altro discorso. The Pitt è l'unica
new entry.
Vero. Le altre sono tutte in corso.
Io ho paura che però The Diplomat potrebbe scalzare.
Però.
Vabbè, andiamo avanti.
Poi, miglior attore in una serie drammatica. Sterling K. Brown per Paradise. Diego Luna per Andor. Gary Oldman per Slow Horses. Mark Ruffalo per Task, Adam Scott per Scissione o anche Severance e Noah Wyle per The Pitt. Ora, devo dire l'unico che secondo me, con tutto l'affetto per Mark Ruffalo, ha fatto un grande lavoro, ma secondo me la serie non ci sta qua, è Ruffalo. Gli altri effettivamente è molto dura, forse escluderei anche, per quanto sia stato bravissimo, di nuovo Paradise non è una serie all'altezza delle altre serie
per
che sono in questa categoria.
Bravo in quella serie.
Lui è bravissimo. Però la serie non è all'altezza delle altre. Tra The Pitt, Scissione, Andor e Slow Horses l'affetto va in crisi, ma noi diamo di nuovo come pronostico Wilde e The Pitt.
Sono d'accordo, anche perché delle cose viste proprio quest'anno, parlo dell'anno solare, quindi stagione, metà della stagione passata e quest'anno, quella di Noah Wyle personalmente mi ha colpito.
C'è anche da dire che rispetto alle altre, sono tutte performance d'attore altissime, però Noah Wyle ha, secondo me, con questa serie è stato forzato a una roba un po' olimpionica, perché mentre gli altri attori hanno la possibilità di gestire dei personaggi in cui hanno una gamma emotiva con un movimento, no, Wiley ha dovuto gestire una gamma emotiva sul sincopato. Cioè lui doveva poter switchare da un'emozione all'altra in tempi super brevi, super realistici, per ovviamente la costruzione della, della serie dentro. Poi tu sai che soccorso, per me, eccetera, e per quanto riguarda Matteo, Gary Oldman, un premio all'anno dovrebbero dare, oltre che il cavalierato, perché però è diventato anche cavaliere della, di sua maestà. Però,
però insomma, lui c'ha l'abbonamento praticamente.
Comunque sono d'accordo con Paolo, secondo me c'è una difficoltà in più in The Pit, che nelle altre non che siano facili.
Cioè, ripeto, però... stiamo parlando di serie A.
Poi, se dovesse capitare e per sorpresa dovessero dare a Diego Luna la sua interpretazione di A, io certo non mi metterei a piangere, sinceramente.
No, sarei... cioè, sinceramente, appunto, dessero il premio a qualunque altro, ma non sarebbe comunque questa grande sorpresa, eccetera. Certo. Noi piazziamo per questa cosa qua.
Migliore,
migliore attrice per una serie drammatica. Abbiamo Katie Bates in Matlock. E questo è stato un refuso. Britt Lower in Scissione. Helen Mirren in Mobland. Questo sicuramente un altro refuso. Bella Ramsey in Last of Us. Kerry Russell in The Diplomat. Rhea Sheehan in Pluribus. Ma
cosa vogliamo dire?
No, io vorrei dire che Katie Bates, bravissimo, tutto quello.
Ma è una serie
talmente facile per lei. Ma talmente facile che secondo me. No, cioè capisco che Katie Bates non la vedi mai in una serie, quando la vedi gli devi dare il contentino.
Ho capito, però
cazzo,
veramente questa è la butta lì, cioè maestro.
No, ma la vince per chiaramente
Assenza di qualsiasi altra persona là dentro. Non lo so, questa proprio non ci sta.
Guarda, secondo me su questa categoria quelle che veramente se la giocano duro sono Kerry Russell e Rhea Seahorn, però
vince Rhea Seahorn.
Però Pluribus, la serie è lei. Cioè, regge completamente, totalmente.
L'avete vista l'ultima
puntata? No, non mi dite niente. No.
Mamma mia.
Allora, parliamo di una serie dove lei tiene l'80%, ma perché il 75% è sola in scena, esatto, quindi
voglio dire. Sì, poi è una di quelle che anche lei va molto in sottrazione, e quindi è più interessante quello che non fa di quello che fa. E quando lavori in sottrazione così rimani folgorato.
Anche qui, rispetto a questo, in questo caso io la giocherei soltanto tra Kerry Russell al massimo Britt Lower in questa categoria, secondo me se la giocano. Però anche qui, come dicevamo prima per Noah Hawley, lei ha una difficoltà in più perché appunto recita da sola in un plot assurdo.
E poi visto che è la prima stagione, diamola a lei.
Quindi, no, il nostro pronostico è questo. Miglior serie commedia o musicale? Abbiamo Abbott Elementary,
che è una serie pluripremiata, famosissima su Disney Plus.
The Bear, che continuiamo a chiederci che cacchio ci faccia qui, ma va bene.
Ma per il minutaggio.
Sì, Hex, Nobody Want This, Only Murder in the Building e The Studio. Ora, parliamo proprio di pronostico. Col fatto, io un paio di queste non le ho viste, quindi non ho metro di giudizio. Però secondo me si piazza bene, potrebbe vincere The Studio.
Io ho paura che The Studio farà lo sgambetto e vincerà. Considerando che per me Only Murders in the Building l'ultima stagione l'ho trovata molto bella. Forse ha un po' di stanca e ci aspettiamo che la prossima stagione ritorni, anche perché credo che sarà l'ultimo.
Speriamo.
Che è una serie pregevolissima, bellissima, ma torniamo al solito discorso. The Studio negli Emmy è stata la grande novità, è quella che un po' ha sbaragliato,
per quello dico,
ha sbaragliato tutti. Ho l'impressione che
ma anche come tipologia è un po' il discorso fatto per The Pit, no?
Sì, comunque
è un vedere nuovo, diverso Abbott Elementary è molto bella, per l'amore di Dio. però è la Disney
classica.
ABC proprio,
certo. The Bear, vabbè, ne ha già vinti a strafottere, e devo dire che secondo me sta un po' entrando in una situazione un po' complessa,
si è un po' rotata, continua a essere una gran bella serie,
assolutamente c'ha una costruzione,
forse una stanca
però sta rischiando, sta cominciando a entrare in una fase di rischio, o cambiano passo o rischiano,
mettiamo il cappello su The Studio.
Con una
forse
grande stagione sarebbe finale, molto bello, siamo tutti contenti.
Sarebbe molto bello. Miglior attore in una serie commedia o musicale? Allora, Adam Brody in Nobody Want This, Steve Martin in Only Murder in the Building, Glenn Powell in Chad Powers, Seth Rogen in The Studio, Martin Short in Only Murders in the Building e Jeremy Allen White in The Bear. Allora, diciamo sul pronostico, secondo me starei sul discorso di prima. Di nuovo Seth Rogen con
Pandora.
Sì, sì, sì. Considerando che Steve Martin e Martin Short non hanno perso un grammo della prima stagione e sono sempre fantastici. Se io devo fare una critica, la faccio forse per alcune meccaniche della serie, ma loro due sono sempre a mille, sono strabravi. Forse un po' tardi adesso un premio a loro.
È un po' tardi.
Invece potrebbero Seth Rogen, secondo me di nuovo
potrebbe essere
c'è il rischio, esatto. Però c'è chi lo dai dei due?
Ma infatti io direi tra i due litiganti il terzo gode.
Invece per l'attrice invece in serie commedica o musicale abbiamo Kristen Bell per Nomadic One This, Io e Debris per The Bear, Selena Gomez in Only Murder in the Building, Jenna Ortega in Mercoledì, vabbè, Jen Smart in Axe e Natasha Lyonne in Poker Face.
Jen Smart ha già, credo, ricevuto, non mi ricordo se un Emmy nella stagione passata o un Golden Globes.
Sinceramente anche qua non... Io mi mancano un
po' di
cose.
Secondo me qualcosa glielo danno. Potrebbe prendere la migliore
attrice. E Christine Bell è bravissima.
Potrebbe vincere. Bravissima. Perché altrimenti noi in questo, visto che ancora non l'ha vinto lei...
No, l'ha già vinto un Emmy.
E allora probabilmente si becca la Jen
Ortega, scusate, che ci fa? Cioè, no, la seconda stagione
è un incidente
per recuperare la stagione 1, forse. Ma sulla stagione 2, cioè,
no,
diciamo di no.
Poi categoria miglior miniserie o film televisivo abbiamo Adolescence, All Her Fault, The Beast in Me, Black Mirror, Dying for Sex, La fidanzata. Adolescence, fine. Io soprattutto qua... perché al di là, di nuovo, torniamo ai discorsi di qui sopra. Al di là delle qualità che magari può contendersi con altre serie, però qui c'è struttura, c'è meccanismo diverso, nuovo, impatto, c'è niente da fare.
The Best in Me, ne parliamo dopo, è una bella serie, sono contento che sia
comunque in lizza.
Però se ti capita l'annata con Adolescence,
lo stesso gioco. Migliore attore in una miniserie o film televisivo abbiamo Jack Elordi per La strada stretta verso il profondo nord, Paul Giamatti in Black Mirror, che devo dire, secondo me, quest'ultima stagione di Black Mirror, che ha un po' recuperato, perché ha alcuni episodi molto belli, e effettivamente quello di Paul Giamatti. Soprattutto Paul Giamatti.
Paul Giamatti, non tanto l'episodio in sé. Perché...
L'episodio è abbastanza carino. Classico, carino, però lui è potentissimo. Però se la gioca con Stephen Graham in Adolescence, mi dispiace.
Ma Jude Law.
Poi c'è Charlie Hunnam in Monster, Jude Law in Black Rabbit e Matthew Rhys in The Beast in Me.
Allora, Matthew Rhys
ci può stare.
È un ottimo secondo posto, perché purtroppo là c'è Adolescence che è, ma Jude Law, scusate, fa le faccette dentro.
Ah, fa le faccette. Io mi ricordo che avevi detto che c'era molto tristezza e molto
dramma. Era molto dramma, però è talmente poi caricato che finisce un po' in farsa. Lo so. Cioè, lui, Jude Law, è mancata le varianti, alla fine la storia, vabbè, l'abbiamo parlato,
è tutto
un drammone, quindi ci sta, però non lo so, finire Golden Globe
per quanto mi piacerebbe molto vedere Paul Giamatti prendere un premio di questa levatura, non che ne abbia già presi lui,
però
Stephen Graham in Adolescence
qua veramente. Invece non, nella prossima categoria non c'è Adolescence, quindi possiamo altri. Abbiamo miglior attrice in una miniserie o film televisivo abbiamo Claire Danes in The Beast in Me, Rashida Jones in Black Mirror nell'episodio Common People, Amanda Seyfried per Long Bright River, I cieli di Filadelfia, Sarah Snook, All Her Fault, Michelle Williams, Dying for Sex e Robin Wright in La fidanzata. Io ho delle lacune, quindi non saprei, forse qui potrebbe prendersela The Beast in Me, magari.
Sì, secondo me sì. Secondo
vedendo la sua faccia, lo vedo molto convinto. Io invece parteggerei a questo punto per Rashida Jones, perché è il primo episodio che apre la settima stagione con Chris O'Dowd, che io non so perché non gli abbiano già dato un premio a lui, perché è pazzesco. nell'episodio Common People.
Sì, però secondo me
ma lei
sì,
è
bravissima.
Di
però sì.
C'è un handicap perché lei ha fatto una parte dentro un episodio di una miniserie.
Verissimo,
cioè,
verissimo.
Perché mischiano così?
Sono
cioè,
d'accordo.
Dovrebbero
sono
fare
d'accordo,
so. Miniserie antologica.
Esatto, perché secondo, esatto. Secondo me perché stanno cercando di ripompare perché ha avuto un po' di cali Black Vabbè. Mirror. Comunque. Passiamo
quella è un'altra serie che possono pure smettere di fare.
Certo. Assolutamente.
Sarebbe ora. Cioè, non è che è miglior attore non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo. Si parte con Howie Cooper, Adolescence e che gli vuoi dire?
Il più giovane
Billy,
attore a prendere un Emmy quest'anno.
Billy Crudup per The Morning Show, Walton Goggins per The White Lotus, Jason Isaac per The White Lotus, Trammell Tillman per Scissione, Ashley Walters per Adolescence. Tutti bravissimi, tutti bellissimi, ma cioè, Owen Cooper in questa categoria sto giro c'ha il boost.
No,
è qua se emotivamente non mi dispiacerebbe lo dessero a chiunque di questa categoria,
vero.
Però mi farebbe molto specie.
Sì,
però mi farebbe molto specie con Owen
Cooper. Sì. Un'altra
migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film televisivo, abbiamo Carrie Conn per The White Lotus, Erin Doherty per Adolescence, Anna Ayn Binder per Hex, Catherine O'Hara per The Studio, Parker Posey per The White Lotus, Amy Lee Wood per The White Lotus. E mi spiace, però Adolescence.
Torniamo sempre al solito discorso.
Secondo me anche lì c'è tra l'altro, di nuovo, tornando ai discorsi che abbiamo fatto prima, ragazzi, c'è sempre il coefficiente di difficoltà. Mm-hmm. Qua stiamo parlando di questi hanno girato in piano sequenza. È un'altra storia. Mi spiace per gli altri.
Sì. Qua c'è un coefficiente difficoltà che potrebbe dare il passo alla
mettere
alla
il gettoncione.
Esatto.
Aggiungiamo questo.
Nota
di colore. Ci sono anche, come tutti gli anni, premi onorari. E come Golden Globe, la carriera televisiva, abbiamo Ted Danson, che abbiamo visto recentemente.
Che non gli l'ha già dato un premio a questo santuomo?
Ma non alla carriera.
Mannaggia la
miseria. Visto che è tornato recentemente a fare il pensionato nel The Man in Only Side. E nonostante sia categoria carriera non seriale, ma cito anche Viola Davis perché ultimamente la serialità ha dato tanto.
Sì,
e quindi
sì, si danno un premio
ci fa piacere.
Anche
lei era quella di piacere. Come si chiama? Murder.
Sì, Only Murders. No. Only Murders, ma
Murders.
Quella di cosa? Sì,
quel titolo Wirt Mulleriano.
Santa miseria. Adesso lo troviamo. Di Shondaland.
Sì. E poi è la praticamente la cattiva del DC Universe. Da un po' di film a questa parte.
Diritto perfetto. Le regole del diritto perfetto.
E, oddio, Amanda Waller
però se se la risparmiava quella figura
vabbè,
di cazzo
l'ha buttata lì. però la cosa affascinante nonostante tutto lo fa ovunque, cioè qualsiasi prodotto contenga Amanda Waller, incluse le serie animate pure non prodotte in America come quella strana di giapponese.
Ah sì.
La doppiatrice ufficiale resta sempre lei, Viola Davis se la fa, cioè, gli piace un sacco quel personaggio evidentemente, fa la stronza
e
si
lascia
diverte.
Che si divertano ogni tanto si piglia gli Oscar da una parte e dall'altra
i soldi dagli altri.
Va bene, prima di lasciare In the Beast in Me, perché mi sa che sarà una recensione molto lunga e approfondita, vorrei titillarvi con una lettura che non facevo da un bel po' di tempo, cioè sono andato in edicola e mi sono comprato un fumetto.
Wow, quindi le notizie sono due, ecco. Hai trovato una
tra l'altro tu non sai cosa non ho dovuto fare, perché devi sapere che in Chieri, nella nostra amata Chieri, le edicole, cioè le uniche due edicole che mi sono
due sono
no quelle che mi, a me sono comode, aprono rispettivamente dal lunedì al giovedì dalle 7:30 a mezzogiorno, il venerdì quella più vicina a me apre dal venerdì fino alle 5.
Quindi hai fatto la fila tipo iPhone?
No, con la scusa di accompagnare Marta all'asilo ho fatto una corsa velocissima e sono andato a raccattarmi alle 7:30, no alle 8:30, scusami. Comunque ho recuperato questa new entry di Bugs Comics, cioè Tony Bellasalma numero 1. E ve ne parlo brevemente, faccio un go-no-go, velocissimo.
Bugs sta perché c'è un bug, c'è un errore?
No,
oppure
no, Bugs, Bugs Comics,
è un
dai.
Po' sottile.
Allora, è scritto da Luca Blangino, scrittore, sceneggiatore, docente di scuola internazionale di comics, e che ha fatto alcuni lavori, scritto alcuni lavori per Glenard, Image, Star Comics, Bugs Comics, dove lavora a tempo pieno. Uno degli ultimi prodotti che mi interessava recuperare era Alan Zero, una roba un po' cyberpunk, ma che non sono riuscito a recuperare quando è uscito. È disegnato da Antonio Di Caprio, classe 99, 26 anni, ha già lavorato su Kyla, sempre un altro prodotto di Bugs Comics. Kalia,
il fantasy di
Bugs Comics, ma in Dark Horse ha fatto alcuni numeri di Tomb Raider. E la cosa carina è che sulla sua pagina di Instagram ci sono degli interessanti test page, splash page o anche di vignette, di tavole con Batman, Batgirl e Spider-Man, e devo dire che il genere lo ingrifa parecchio, perché ho visto veramente delle belle prove a livello artistico. Scopro Antonio Di Caprio praticamente su questa serie. Copertina di Riccardo Randazzo e con i colori di Fabio Dauria. E come ho già detto, è un prodotto realizzato e distribuito dalla Bugs Comics di Gianmarco Fumasoli, che avevamo intervistato nel 2019 proprio al lancio di Samuel Stern, l'opera che in qualche modo ha reso famosa la Bugs Comics, e che quest'anno festeggia il 10° anno di attività, perché la Bugs Comics è nata nel 2015, casa editrice che ha pubblicato fumetti nel formato bonelliano o bonellide, da Bonelli editore, con progetti coraggiosi di una certa qualità per un prodotto tutto sommato molto economico, una volta. E popolare, cioè il formato tascabile, insomma, bianco e nero, brossurato. Primo numero è uscito il 28 novembre 2025, tra l'altro nel periodo in cui c'era un sciopero anche dei corrieri, per cui in molte edicole è arrivato con un certo ritardo. Il titolo Sfida con la morte, 66 pagine, 62 effettive di fumetto. Adattamento a fumetti di un racconto di Blangino intitolato Ogni stramaledetto Halloween, pubblicato nel 2022 nell'antologia Halloween Killers per quelli di Saga Edizioni.
È un adattamento.
Di cosa parla? Abbiamo questo Tony Bellasalma che ha un ufficio nel retro di un bar di Via Cibrario a Torino.
Ma è siciliano? Siciliano.
Bellasalma? Non lo so. Non mi sembra. Si definisce specialista in situazioni assurde ed è un esperto
Prima che mi dicano no, siciliano, Bellasalma, sai il stereotipo sui siciliani.
No,
è che proprio mi suonava come l'accento con cui l'hai detto.
Tony Bellasalma, sì. Tony,
ma non c'era la salma di mezzo.
No. Comunque, si definisce specialista in situazioni assurde ed è un esperto di stocastica esoterica. Non dico le parolacce.
Però hai messo una pausa.
Stocastica. Cioè, utilizza le formule matematiche per manipolare la realtà. In sostanza, una forma di magia utile per togliersi d'impaccio da situazioni pericolose o quasi disperate. L'arrivo di una nuova cliente a pochi giorni dalla festa di Ogni Santi gli permetterà di confrontarsi con uno dei tanti serial killer che infestano la città, ovvero il famigerato Spaccamani.
Questo invece è tipo Spaccanapoli.
Esatto.
Allora, vi faccio un excursus velocissimo. Innanzitutto sui disegni di Antonio Di Caprio, che appunto scopro con questo. Avevo visto qualche tavola di Kalia. Non l'ho letta, però ho visto molte tavole. Mi sembrava veramente interessante. È un artista poliedrico, 26 anni, santo Dio, è proprio bravo, che riesce ad adattare il suo stile a seconda del genere, no? Horror, fantasy, action. In questo primo episodio però ho trovato un po' altalenante la resa della stessa tavola. Cioè, ho trovato da una parte delle vignette molto dettagliate, molto cariche, costruite molto bene nello spazio, con una gestione sapiente del bianco e nero, e altre meno riuscite, esteticamente trascurabili. In alcuni punti con l'anatomia di alcuni personaggi un po' legnosa e non inserita correttamente nella prospettiva. Ho chiesto a voi se vi tornava questa cosa qua. È molto scostata. Ma nel complesso, comunque, visivamente un lavoro discreto che cerca di inserire elementi di freschezza e modernità, un po' manga, un po' con un segno un po' chiaro, in una pur limitata gabbia bonelliana. Ma sinceramente, da un primo numero, sarei aspettato un po' di più da un punto di vista estetico. Mi fa specie anche il fatto che il logo, un po' retro, un po' anni 70, in qualche modo dichiari forse lo stile e il genere di riferimento, che però, vi spiegherò più avanti, non ho trovato così marcato. La storia classica struttura del pilot, cioè introduce tutti o quasi tutti i personaggi che vedremo e rivedremo, i comprimari che torneranno negli episodi successivi. Ho l'impressione che ne manchi uno nelle schede in Bugs Comics. Manca un personaggio che probabilmente arriverà nei numeri successivi. Poco minutaggio all'indagine vera e propria, che serve più che altro a spiegare le meccaniche magiche del protagonista. E ho trovato una risoluzione molto veloce e inaspettata del caso, aggiungo anche un po' frettolosa, con un piccolo twist nel finale e anche una pistola di Chekhov che alla fine però spara, quindi okay. Classico, c'è una citazione su qualcosa che deve accadere, ma, poi esattamente una...
Ma forse perché c'erano poche pagine, perché erano dovuto accelerare un po' verso la fine.
Allora, non starò a spiegare, soprattutto cercherò di non farvi degli spoiler, ma vi dirò tre cose che mi sono piaciute molto e tre cose che invece non mi sono piaciute o mi sono piaciute poco. Allora, tra le tre cose che mi sono piaciute, sembrerà banale, ma l'idea di ambientare una serie in Italia, cioè introdurre coraggiosamente un personaggio in un contesto più esoterico che esotico, evitando certe forzature esterofile che, diciamo, hanno un po' abbuffato la Waller. Cioè l'idea di che può sembrare una banalità, in realtà è molto coraggiosa, di ambientare non solo in Italia ma a Torino, la nostra cara Torino.
Sono di parte infatti di parte.
Lo dirò. L'idea alla base dei poteri di Bella Salma, questa dicotomia dove l'elemento magico viene scatenato dai numeri, le costanti, le serie numeriche, l'ho trovata un'idea. Cosa c'è di più concreto della matematica al servizio del paranormale? Per ora ho apprezzato solo l'idea, perché la resa finale non mi ha fatto gridare al miracolo e l'ho trovata abbastanza tirata per i capelli in alcuni punti.
C'era una divisione sbagliata, di la verità.
No. Poi una certa ambiguità su alcuni personaggi, uno in particolare che non dimostra realmente la sua età, è quel personaggio che ti ho fatto vedere prima.
Sì,
non vi faccio spoiler, però ce n'è uno che non ha, anche lui non ha, vabbè. Poi tre cose invece che non mi sono piaciute. In generale Tony Bellasalma e il tono dell'opera. Come personaggio però l'ho trovato troppo sui generis, in certi momenti anche un po' Gerisù, molto derivativo e poco caratterizzato, anche come character, visto che dovrebbe essere circa un sessantenne, lo spiega in una battuta che fa, ed è già tanto se ne dimostra 40. Lo spiegheranno perché, pur essendo quasi un sessantenne, molto giovanile come aspetto, e chiaramente il protagonista di una storia che non si prende troppo sul serio, questo si comprende. D'altronde Tony Bellasalma un po' nome omen, i cui confini però del genere mi sono sembrati molto blandi e poco inquadrabili. Cioè è un horror esoterico con la locura, vuole essere una commedia grottesca paranormale, una parodia del genere, non è nessuna delle tre.
No, perché poi alla fine c'è il tentativo ironico, ma mi sembra che non spinga.
No, non supera il sorriso. E questa cosa.
Che con quel titolo invece ti aspetti. Perché cioè, parliamoci chiaro: è un po' parodistico il titolo. Cioè, dai, il personaggio che fa la stocastica, e guarda un po', si chiama Bella Salma.
È chiaro.
Cioè, se
che...
fosse stato. Ecco qua, come dire, mi sarei aspettato un tocchetto.
Alla Vanzina.
No, più che alla Vanzina, a i fratelli di cui parlavi la settimana scorsa per Diabolik, come si chiama? Manetti Bros. Mi sarei aspettato un po' di locura.
Esatto. Però secondo me, da come era, io non l'ho letto, però no. Quello che emerge, c'hanno lo stesso problema i Manetti Bros.
Non lo so. Allora,
vediamo.
Un'altra cosa che non mi è piaciuta, ma qui... chiaramente sono di parte, Torino, cioè forse un po' per campanilismo, ma anche perché nella cartella stampa era stata data molto risalto alla sua ambientazione. Mi aspettavo più spazio la nostra sabauda città, che non fosse qualche immagine da cartolina buona per i turisti, licitazione de merda dal Giornale dei Misteri, che leggevo quando ero gagno. Non so se lo leggevate anche voi. Io c'avevo un amico che aveva rilegato tutto il Giornale dei Misteri con una rilegatura in pelle umana, era il Necronomicon.
Necronomicon.
Mi sembra una roba un po', per ora purtroppo il primo numero non mi ha dato quelle vibe.
Diciamo, ecco, mettiamola così: una serie di questo tipo in cui decidi di cavalcare l'onda di una cosa che ha un zinzirino rotto la Waller, anche quella, cioè Torino, la capitale esoterica, eccetera. Mi aspetto quantomeno che Torino però diventi un personaggio.
Anch'io avevo questa impressione.
E qui per ora, cioè, tolte quelle.
Sì,
tolte quelle tre immagini da cartolina, che sono tre di numero, non per dire proprio, tre immagini da cartolina di scorci di Torino. Per il resto, questa storia potrebbe essere appiantata ovunque, non cambia assolutamente niente. E questo è un peccato.
Sì, un'altra. Queste cose comunque è forse soggettiva più che oggettiva, non sto facendo una. Ma su quella che vi dirò adesso è una roba che io proprio non l'ho capita. Mi dovete spiegare, perché io non mi ricordavo che in Samuel Stern ne ho letti abbastanza, cioè un paio di numeri li ho letti bene, e mi era piaciuto anche parecchio, ma non mi ricordavo sta cosa. Quindi non so se sta roba a un certo punto è scoppiata. Cioè il fatto che le parolacce
sono censurate.
Sono tre, in realtà, sono tre di numero. Sono state asteriscate dentro i balloon.
Ah, ma perché è per un pubblico giovane?
No.
Credo che Tony Bellasalma abbia lo stesso problema con l'algoritmo di Sono Cose Serie e quindi non può dire le parolacce. Però mi sembra strano, perché nessuna censura per i morti ammazzati, arti amputate, facce deflagrate da armi da fuoco,
gente che tromba.
C'è un'orgetta anche in penombra, ma guai a far vedere le parole scritte su un balloon. Cazzo, scusate, ho detto cazzo, che palle, oh, ho detto palle, cioè non c'è sta roba. Ma manco avesse bestemmiato. Oh, oddio. Allora, per Blengino, se ci metti due bestemmie, il numero due lo compro. Comunque.
Allora, giusta nota, di colore. Ho visto John Cena che dava l'addio al wrestling su Netflix.
Ah.
E Netflix c'era sto problema di censurare le parolacce.
Mette il beep.
No, lì togli il volume.
No!
Togli il volume, perché è live, quindi tolgono il volume. Ma lo tolgono anche quando il pubblico dice no, sax, e togli il volume, ed è terribile. Ma non lo fa su tutte, lo fa su alcune parolacce, tipo fuck, ma su assolo lo puoi dire.
Ah, okay.
Quindi non tutte le parolacce.
Cioè assiolo lo puoi dire.
Assiolo lo puoi dire.
Cerco di dare all'algoritmo. Esatto. Abbiamo detto assiolo, che è un noto rapace notturno
che vola basso.
Vabbè, allora vi do il mio go no go. Allora, nonostante il titolo del secondo numero, eccolo qua, lo vedete qua per chi ci sta guardando in video, La botte dei morti viventi, accenda una non trascurabile curiosità, la mia valutazione per questo debutto è un sofferto no go. Ma lo dico subito, come si fa con i fidanzati, con le fidanzate, con i fidanzati? Il problema forse sono io, ok? Come disilluso
che hai letto troppi fumetti.
Come disilluso, cioè, lettore.
Apro veloce una parentesi. Ricordiamo, sono 66 pagine a 5 euro. Scusate.
Mi hai spoilerato, cazzo. Allora, come disilluso lettore di fumetti, simpatizzante di una certa mitologia sulla città di Torino e al contempo estimatore delle opere prime di Bugs Comics, le mie aspettative per questo numero 1 erano piuttosto elevate e devo confessare che il risultato è stato deludente. Mi aspettavo una serie che, pur rinunciando ai cliché e alle citazioni mainstream del genere, introducesse elementi cari alla mitologia del capoluogo di provincia piemontese. E non mi sto riferendo solo alle decine di opere sulla mitica città esoterica, ma anche al giallo satirico, non so, di Fruttero Lucentini, alla Torino livida del primo Dario Argento, a quella post-industriale, non so, di Giuseppe Culicchia, oppure ai testi dei primi album dei Subsonica, dove Torino trasuda da ogni nota del complesso a me molto caro. Ho trovato invece un'opera che, per tono e impianto narrativo, mi è sembrato l'episodio 14 di Dylan Dog. non perché abbia dei punti in comune, ma proprio per la sua struttura
canonica.
Inoltre, la narrazione l'ho percepita eccessivamente compressa e veloce, come se la storia non si prendesse i suoi tempi. Forse un numero maggiore di pagine, le classiche 96, avrebbe permesso di sviluppare il pilot di questa nuova serie con dovuta calma. Ed è vero che la qualità non si misura con la foliazione o con l'ormai elevato costo di copertina dei fumetti da edicola. Signora mia, quanto costa, non mi sono reso conto, è tanti anni che non compravo fumetti in edicola. Ma 5 euro per sole 66 pagine li ho trovati un investimento sproporzionato. Va bene la fiducia, va bene il coraggio e l'importanza di supportare editori validi come Bugs Comics, alla quale va la mia massima stima. Ma se questo è il biglietto da visita di Tony Bellasalma, personalmente non basterà invocare la costante di Teodoro da Cirene per convincermi a proseguire la lettura. Mi dispiace molto. Per me, purtroppo, è un no.
Vabbè. E andiamo a casa. Abbiamo fatto tutto. Metto la sigla. E
no, no, non fare così. Dai, dai. Mi spiace, Gianmarco, abbi pazienza.
Va bene, dai. Dai. Allora, parliamo di una cosa bella.
Visto che abbiamo citata e ricitata
oggi
nei nostri Golden Globes.
Sentiamo com'è sta.
Parliamo di The Beast in Me.
Beast in Me.
Che incredibilmente è uscita su Netflix.
Questa cosa ne non parliamo, puoi dirla che è così. Incredibile.
Che è incredibile. È incredibile. Allora, miniserie di 8 episodi di una cinquantina di minuti ciascuno circa, è un thriller psicologico, possiamo molto psicologico. Allora, il creatore Gabe Rotter è un ex assistente alla scrittura su X-File originale.
Ok.
E lo showrunner, che è Howard Gordon, è co-creatore di Homeland, casualmente.
Capo Ducat, però, come
che aveva già lavorato con la Dance.
Sì, esatto. Showrunner di 24, X-File ha lavorato all'epoca con Rotter. Citiamo anche il regista, che è Antonio Campos, 4 episodi su 8, e poi altri validissimi... registi, e lui ha già aveva lavorato su The Staircase per HBO e Christine, film su un giornalista che si suicida in diretta, che è carino. E adesso entriamoci, perché secondo me i registi hanno fatto veramente un gran lavoro. Il direttore della fotografia, ve lo cito, è Vile Vincent, che ha fatto la fotografia di tutti gli 8 gli episodi, e lo ricorderete sicuramente. No, non lo ricorderete sicuramente.
No, non mi sono dire nulla, mi devi dire cosa ha fatto però.
Ha fatto The Staircase, Bad Education, Taut Breads, A Girl Walks Alone. A Girl Walks Home Alone at Night, che
è un film horror molto intrigante,
che ha preso un premio proprio per il suo lavoro
e anche per essere uno scioglilingua.
È un horror indipendente. No, è interessante. Okay. Consigliato.
Allora, sulla musica andrei veloce perché non mi ha proprio colpitissimo, non mi ha colpito, anche se i compositori Sean Calley, Tim Calabrese e Sarah Baron hanno già lavorato su robe tipo 24, Homeland, insomma, Halo, hanno fatto. E il sonoro è una invece delle cose più interessanti, perché il sonoro, come la fotografia, adesso ci arriveremo, hanno fatto un lavoro molto di presa diretta. Infatti, occhio, questo mi dispiace per Ciliano, ma questo è un prodotto che non va visto in italiano.
Perché
il doppiaggio in studio sottrae totalmente la parte wet dell'audio, cioè la parte di sporcatura,
che bella sta cosa.
È essenziale, perché fa la combo con la parte visiva, che è wet, che è sporca, e quindi se ce la sottrai c'è uno scollamento terribile.
È troppo pulita la parte.
Troppo. Dico solo una cosa sui produttori esecutivi: c'è anche, oltre a Jodie Foster, ci ha messo, c'è anche Claire Danes, che è la protagonista, che ci ha messo.
Ma sbaglio, leggo tra i quali c'è anche Conan O'Brien.
Ma sì, vabbè, ma che vuoi che sia.
cioè, nomoni, eh?
Sì, 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 assolutamente. Infatti, infatti, poteva andare o molto bene o molto male.
Ma infatti sta cosa mi sta preoccupando.
Allora, di cosa parla? Di cosa parla? Racconta, vediamo. Racconta. Una breve sinossi. Allora, Aggie Wiggs, che è la Dennis, è una scrittrice premio Pulitzer che non riesce più a scrivere dopo la morte del figlio piccolo in un incidente. Oh. La sua vita viene sconvolta dall'arrivo del nuovo vicino, Nile Jervis, che lo fa Reese. Magnate immobiliare, figlio di papà e principale sospettato della scomparsa della prima moglie. Ok? Aggie propone a Nile di scrivere un libro su di lui, lui accetta e lì inizia un gioco al gatto e al topo dove si capisce o non si capisce. E cast principale, andiamo a, parliamo sì? di loro, parliamo di loro.
Parliamo di essi.
Allora, Claire Danes, che fa appunto la protagonista, la conosciamo perché ha preso 3 Emmy e 4 Golden Globe, ma già così, in Homeland soprattutto.
Sì, sì,
è
sì,
la,
sì.
La, è la biondina protagonista di sì, Homeland, sì, se sì, non sì, l'avete sì, capito. Sì. E...
è Giulietta lei.
Anche in Romeo plus Romeo... Juliet.
Sì, è vero.
Quello di Baz Luhrmann.
Allora, una curiosità da dire, che curiosità, è una nota importante, che Gordon ha creato Homeland pensando a lei dopo averla vista in The Temple Grandin, che è un'altra serie per cui lei ha preso l'Emmy.
È un film, film TV,
un film, film.
È la, la, la biografia di questa donna autistica che ha inventato un metodo più umano per ammazzare le mucche nei mattatoi.
Ecco, vedi,
l'ho visto
è già interessantissimo. No. Già così. Matthew Reese, vabbè, anche lui, Emmy, Rob.
Possiamo dire che è un capo, Matthew Reese, possiamo dirlo che è un capo.
Ce lo vogliamo ricordare in The Americans, 6 stagioni, dove stava con la moglie, che è Kerry Russell.
Che è di diplomat.
Esatto, cioè, non vorrei dire.
Che è sua moglie, davvero.
Esatto, sua moglie, sì, veramente. E lui, molto bravo. Adesso parliamo nel dettaglio di loro due, proprio bravi, ma qui secondo me c'è qualcosa in più. Poi, altri cast di supporto, abbiamo Brittany Snow che fa Nina Jarvis, che è la seconda moglie del... Jonathan Banks,
che ma dai, fa... Herman Trout, mai.
Che è il nostro...
sì, esatto.
Il nostro Herman Trout di Breaking Bad, sì, Better sì, Call sì, Saul, sì, 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 che fa il padre di Nile. Okay. E boh, gli altri non ve li cito, ma sono tutti faccioni stranoti, stranotissimi. Okay, okay. Allora, entriamo un po' nel dettaglio. Partiamo dalla recensione tecnica. Partiamo sì, dalla regia. Ok, come vi dicevo, secondo me è gran lavoro. Allora, Antonio Campos è uno specialista della paranoia sussurrata, perché lui lavora proprio bloccando le inquadrature per costruire dinamiche di potere. Ok, quindi... quando si incontrano i personaggi, queste inquadrature servono proprio a far capire chi ha predominanza a livello narrativo e di carisma e di importanza dentro le scene. Le inquadrature non sono mai banali, sono sempre, sempre funzionali alla narrazione. La protagonista... non solo lei, anche il protagonista sono spesso ripresi con aria ai lati, ok? Proprio per sottolineare questa solitudine interiore che ognuno di questi personaggi ha.
Che bella sta cosa.
E ci sono quadri neri squarciati dai colori caldi dei personaggi, c'è una specie di oscurità che netta, proprio senza sfumature, che avvolge alcuni personaggi.
Bella sta roba.
Molto, veramente molto, molto bello da vedere. L'altra cosa che mi ha colpito tantissimo, il motivo per cui io ho iniziato a guardarla, è perché loro riprendono le facce senza il trucco. Cioè hanno tutti i difetti di una messa in scena di quando non ti trucchi, cioè, e questa è la cosa più miracolosa, di trovare su Netflix una roba che non sembra Buona Domenica. Questa cosa qui mi ha colpito tantissimo.
Sai che questa cosa qua mi ha stupito, perché io passavo da The Witcher, che ha questa patina super pazzesca, e sto guardando la miniserie The Abandons con l'attrice che faceva Cersei in, e la Anderson di X-Files, una roba ambientata nel Far West, e mi stupiva il fatto che fosse super cinematografica e anche lì indugiasse sui difetti della pelle, per quanto la Anderson sia sempre impeccabile, ma ogni ruga, vedi ogni ruga, ogni imperfezione della pelle, e a questa fotografia poco leccata. E mi ha stupito, ho detto, ma sono ancora su Netflix, quindi anche questa cosa ripete, è ripetuta anche in questa
qui
serie.
Qui è molto estrema, adesso entriamo di più. Sì. L'unica, una cosa che ci tenevo a sottolineare è che la costruzione registica è sempre di equilibrio, cioè se c'è un dialogo, diciamo, normale, l'inquadratura è molto, diciamo, all'americana si potrebbe dire odd, molto inquietante, dove c'è qualcosa di sbagliato. Se nel dialogo c'è qualcosa di sbagliato, di inquietante, l'inquadratura è più quadrata, normale, più stabile. Okay. Quindi c'è sempre questo equilibrio, tu non stai mai tranquillo quando vedi sta serie.
A volte basta, per rendere l'inquadratura un po' strana, semplicemente spostare leggermente l'asse visiva dell'occhio per rendere questa cosa... creare questa sorta di
e su questo c'è un grossissimo lavoro e c'è grossissima uniformità, quindi diamo merito, diciamo, al regista principale
Kirk Campos,
però anche chi è andato, chi ha seguito è stato molto bravo a seguire, che non è per forza semplice. Ma parliamo della fotografia, allora. Come dicevo, secondo me questa capacità di enfatizzare l'imperfezione dei volti addirittura è un gioco, perché i personaggi sono comunicano tantissimo con il volto, quindi hanno bisogno di andare in schermo col faccione, ma non, il faccione non c'è mai, perché c'è sempre queste zone nere intorno, c'è dell'aria intorno per farli sentire. E in più loro lavorano molto di microespressioni, cioè lui è proprio la microespressione, c'è una scena in cui tu guardi e oggettivamente lui non fa niente, è un momento di tensione altissimo, lui non fa niente, ma tu a un certo punto, è molto lunga, molto dilatata, vedi che c'è una micro flessione dell'occhio, una micro flessione della bocca e passa da oddio cosa sto facendo, però questa roba è una figata, dovrei rifarla, non voglio comunicare niente, sono morto dentro, cioè è incredibile quella scena, girata benissimo, c'è solo lui con il suo faccione e tutto nero intorno, fermo, e tu guardi, veramente incredibile. E quindi il dettaglio è proprio, cioè
È basilare,
ma è estremamente visibile, cioè non c'è nessuna inquadratura di nessuna persona che non sia nature, estremamente nature.
Quasi documentaristico.
Esatto, soprattutto sui due personaggi principali. Allora, il direttore della fotografia ha detto di essersi ispirato a Gordon Willis, che è il direttore della fotografia di Carpenter nel Il Principe delle Tenebre.
Accidenti.
Al cinema di Alan Pakula degli anni 70, tutti gli onori del presidente, Scelta di Sofì, Presunto innocente, quel
rapporto Pelican.
E per le composizioni simmetriche, l'illuminazione estremamente controllata, con questo mood scuro a The Godfather, quindi al Padrino. E per fare questa cosa ha utilizzato delle lenti Panavision Ultra Pantar 2 e Primo Spherical, che sono, perché ve le cito, non perché sono un nerd di queste cose qua, ma perché la prima, la Panavision, ha una capacità di esaltare i flare dai toni caldi, mentre la Primo Spherical sono rinomate per l'estrema nitidezza e contrasto elevato. E questo spiega il tipo, proprio quello che vedete, perché tutte le parti colorate sembrano un video 8, quindi sono con una componente di calda molto forte,
molto satura,
e con questi tagli netti, ma veramente era tanto che non vedevo un taglio così netto di nero. Okay. Forse Mr. Ripley, quel però era in bianco e nero,
però
era che aveva quei tagli. E lui gioca tantissimo, perché c'è questi neri e poi basta una fettina colorata dentro una vignetta nera che risalta tantissimo. Quindi veramente mi è piaciuto un casino. E, cosa dire? Niente, andiamo avanti.
Come vuoi tu?
No, l'ho detto tutto, stavo per ir pensando, però poi mi arroto su sta roba.
È una roba che raramente si vede su Netflix.
Allora, sulla musica, diciamo, secondo me la musica è più di mestiere, ma è super calibrata sulla tensione psicologica. Ho trovato molto carina la musica in edizione, no? Ah, il needle drops.
Esatto. Non conoscevo questo termine.
Che appunto sono queste musiche che in edizione che tu piazzi in alcuni punti, perché sono musiche abbastanza spiazzanti, cioè ci sono dei momenti con musichette super allegrissime, eccetera, che vengono dopo una tragedia immane, oppure che creano il tessuto per portarti a quella successiva. Sono usate veramente molto
Lego
bene.
Talking Heads, scommetto che c'è Psycho Killer.
Cioè, ovviamente.
Grande classico.
Montaggio molto difficile secondo me, perché hai queste inquadrature che non sono simmetriche e in più devi compensare il fatto che devi dare lo spazio agli attori, ma non devi manco rompi coglioni, no?
Hai ragione.
E sono 8 episodi e mantenere la tensione così alta e costante per tutta la tensione, io penso che il lavoro di montaggio sia stato difficilissimo. Okay. Molto 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 bravi. Una cosa che è molto carina che vi capiterà di notare, sempre la solitudine dei personaggi, è che ci sono dei momenti in cui ci sono i due protagonisti che parlano tra di loro e sono ripresi da soli, come se fossero nella stessa stanza ma fossero da soli, sempre con
non c'è
gioco di colori.
Non c'è l'effetto come se fossero due stanze diverse,
ma non c'è l'effetto, giusto per citare un'opera di cui abbiamo parlato, non c'è l'effetto. Come avranno fatto? Non lo so, però potrebbe valere la pena andarsela a studiare sta roba.
Bello.
Vabbè, però parliamo della storia,
la storia.
Allora, la storia secondo me è ben costruita e i colpi di scena sono giocati su i ribaltamenti dei punti di vista. Quindi è una struttura thriller classica, no? E con il twist che non è proprio ma chi è stato, ma cosa siamo disposti a perdonare al protagonista o della serie. È un cambio è veramente bastarda. È veramente bastarda questa cosa qui. Diciamo, lo showrunner l'ha definita una verità adiacente. Cioè, senza il peso dei fatti, racconti una storia adiacente alla realtà. Lui l'ha piazzata così. Questo gioco dell'adiacente è molto interessante perché torna ai temi importanti della serie. Allora, innanzitutto, nessun personaggio è chiaro o è limpido. Tutti trasmettono qualcosa che non è proprio a posto. Questa cosa che c'è qualcosa... In tutti... pure nei cani da guardia c'è del disagio, ok? Egghe è la scrittrice in crisi che cerca mostri esterni per non guardare i propri demoni, perché lei c'ha questa ferita molto forte e lei si sente in colpa e questa cosa gli ha distrutto il rapporto con la sua moglie. Lei era sposata con una pittrice. E Nile, che è l'altro protagonista, è un sociopatico affascinante, è vittima di circostanze, non si sa, è buono, è cattivo, non si capisce. E la seconda moglie di Nile, perché la prima appunto è morta, quindi non c'è, approfitta, non approfitta, fino a che punto... Oppure è semplicemente una sempliciotta, quindi, una brava donna.
Super ambigui.
Tutto super ambiguo. Anche il cattivo più dritto, che è il padre, no? Banks, Martin Banks, anche lui tiene su questa roba fatta di sporcherie, ma, ma in realtà ha questo rapporto col figlio che lui vorrebbe salvare. Al di là di come aveva costruito il suo impero. Quindi c'è sempre questa ricerca. In particolare, la cosa che mi ha proprio colpito è che in realtà tu ti affezioni a tutti quanti. C'è un'empatia su tutti i personaggi, nonostante siano personaggi ambigui, scomodi.
E non, cioè, non è un affezionarsi perché sono bravi, dai, tifo per te, eccetera. Ma è quasi che parte di queste malefatte, no? Di queste parti oscure dei personaggi ti risuoni, no? E quindi a un certo punto il gioco è... Sì, vabbè, però... Cioè, trovi giustificazione, giustifichi un pochino tutti, No, sì, però è vero che ha fatto questa cosa, però è...
È bastardo.
E, i temi fondamentali che emergono da questa cosa qua, secondo me, ovviamente è la bestia interiore, no? The Beast in Me, che tutti portiamo, e il fatto che ogni personaggio, anche quello più buono, c'ha una bestia all'interno che ha comunque un ruolo nella storia, quindi non è che te lo fa capire, no, cioè ognuno c'ha il suo cazzo di bestioni e lo mette in gioco. È il tema, secondo me, importante. È questa capacità che tu devi avere di gestire la tua bestia interna, che può avere tantissime sfumature. Non devi essere per forza un assassino, puoi farlo in tanti modi. Poi c'è l'elaborazione del lutto, l'autodistruzione, il privilegio, l'impunità ai super ricchi, c'è tutta una parte sulla gentrificazione, i poteri immobiliari, il confine tra giornalista e scrittore, quanto dici la verità, cosa non vuoi. Beh, è veramente ricchissima questa serie, veramente ricchissima.
Quindi, oltre ad essere visivamente accattivante, anche concettualmente è veramente molto importante,
densa. Okay. E non ha paura di esserlo, questo è interessante.
Ok.
Recitazione, giusto perché ne abbiamo parlato, che sono bravi. Allora, Claire Danes ha una capacità abbastanza unica di trasmettere una solitudine totale, totale. In questo personaggio poi ha la... lei c'ha sti occhi un po' a palla, sta faccia un po' schizzata, ma secondo me qui è l'atteggiamento del corpo, come utilizza le mani, che si tocca dappertutto, eccetera, e chiaramente gli leggi tutto quello che gli passa in testa, no? Ed è strano perché lei dovrebbe parlare con questo per cercare di capire, no? Dovrebbe fingere, ma è impossibile per lei, è impossibile. E questo crea un'empatia tra i due personaggi. Tra l'altro, cosa molto intelligente, cioè, no, ma lei è una coppia lesbica perché, vedi, ce l'hanno messa. No, qui è fondamentale perché devono togliere di mezzo la possibilità di Hurst tra i due personaggi.
Ah, certo, certo.
Perché sennò il legame non funzionerebbe. Non funzionerebbe.
Funzionale sta roba.
E quindi qui una scelta finalmente funzionale, per cui è importante sapere quali sono le tendenze sessuali di uno dei personaggi. Certo. È importante perché
cambia le dinamiche.
Cambia completamente, certo, le dinamiche. Lui è veramente disturbantissimo. Come vi dicevo, c'è questa immobilità del volto in alcune scene, dove sono i micro movimenti che ti fanno passare mille pensieri che dietro. Quindi veramente... bomba. Non me l'aspettavo, tra l'altro.
Ora che ci sarà un voto altissimo.
Infatti sono molto curioso.
Va bene, e vi cito solo una curiosità prima di passare, è che Danes e Rhines non conoscevano il finale quando ho iniziato le riprese. Nemmeno lei, che era una produttrice esecutiva, sapeva il finale.
Questo è molto bello.
Questa è una bella curiosità.
Ho letto un po' in giro, i voti sono tutti molto, molto buoni. Però alcune critiche che gli hanno fatto è il finale, che è un po' diviso, ma secondo me il finale ci sta.
Ok.
Perché dà un senso a tutti quei temi di cui abbiamo parlato, certo. E quindi doveva finire come è finito. E qualcuno dice che è troppo lungo, perché loro dicono che poteva essere un film da 100 minuti, invece l'hanno tirato. Secondo me invece non è così.
No?
Perché per dare spazio a questi personaggi di fare quello che fanno, tu hai bisogno di dargli l'aria.
Beh, ma anche questa cosa che racconti, no? Mi sembra una questione per cui le atmosfere vanno di sedimentazione, di...
Se no sarebbe stata, secondo me avrebbe funzionato molto, molto peggio. L'unica cosa che posso dire è che sul finale, tutto il peso del finale è su uno dei personaggi, che capisco che per il ruolo che prende alla fine sia stato, come dire, un po' sottovalutato nella prima parte. Però quello è un peccato. È un peccato perché quando arriva giganteggia un po' meno, okay, di quello che ci sarebbe stato. Però
ma non spoilerare, perché secondo me molti dei nostri ascoltatori
la recupereranno
probabilmente.
Non solo, anche alcuni dei nostri presenti.
Vabbè, allora andiamo velocemente sulla scala. Allora, scala tecnica,
ricordiamo sempre,
che parte da 1, The Superstition di Mario Van Peebles, con il nuovo 5 che è The Pit, che prenderà prossimamente un Golden Globe.
Chissà se il 2026 ci porterà un nuovo 1. Abbiamo avuto il 2025.
Non lo so, allora, 2025 lo dobbiamo ringraziare, perché almeno il nuovo
5
ce la porta.
Ma secondo me,
vediamo. C'è
magari
sempre
per
Natale.
Per Natale abbiamo...
Ah già, potremmo farci il regalo di Natale.
Chiediamo a Babbo Natale una serie da 1. Allora, un lavoro egregio da ogni punto di vista sulla parte tecnica. Personalmente avevo perso totalmente la speranza di tornare a vedere una serie non laccata su Netflix, e già solo per questo già. Però il gigante dello streaming mi ha subito schiaffeggiato con questa miniserie, dicendo: sai, così pensavi male di me, eh? Okay. Volevi togliere l'abbonamento,
Quindi
da non perdere se vi piacciono i thriller, ma l'apprezzerete tanto anche se amate i drammi psicologici. E quindi 4 su 5.
E
perché non arriva al 5?
Secondo me non arriva al 5 perché il 5 è The Pit.
No, dai.
Allora, no, secondo me non arriva al 5 perché un po' per questo questo finale che è troppo, cioè tendenzialmente c'è tantissima roba, ok? Veramente c'è tantissima roba. È tutto molto equilibrato, ma questo fatto che ci sia tantissima roba tende a un po' a, come dire, a disorientarti. E sulla durata secondo me è giusta, però secondo me 4 è molto ragionevole. So che sembrava da 5, recensione, però se gli volete dare un una spintarella in più.
Stiamo a parlare qua, stiamo a parlare come se il 4 fosse
segna dignitosissima e di alto livello.
Alto livello.
E diciamo che forse alcuni subplot, no, hanno avuto un po' il sapore riempitivo.
Una gran bella serie, ma non perfetta.
Però a dircene. Densità narrativa. Allora, ovviamente questo incredibile, ma è aspetta che ce l'ho.
Scommetto.
Dai, vediamo.
Sarà intenso.
Intenso.
Vediamo. Sì. È una massa narrativa di 49, complessità molto alta, con una concentrazione di 6,68, quindi finisce di diritto nell'intenso, certo. Perché è una serie che richiede la massima attenzione, veramente devi stare attento, cioè
soprattutto per non perderti le microespressioni,
ma poi ci sono i dialoghi dove quello che dicono è importante, tutti i dialoghi hanno qualcosa di importante, quindi se ti distrai poi devi tornare indietro, perché non capisci perché lui poi va da una parte, perché si sono detti quella due parole che tu eri stavi pensando: oddio, esce il caffè, boh, fottuto, deve ricominciare
e metti in pausa.
E dopodiché, dati i temi, data l'intensità emotiva, ogni episodio ti drena totalmente tutte le energie. È molto intenso.
E
scimmia? Che scimmia ci abbiamo?
Di scimmia abbiamo la...
È grossa questa!
L'orangutango. Allora, 4-4.
Forse un quasi 4 per l'orangutango.
Quasi 4?
Allora, perché? Sebbene la forma è proprio formalmente è tale che ti attrae e ti spinge a proseguire, la storia, la durezza dei temi e degli eventi tende, se sei una persona, dico, normodotata di uno straccio di equilibrio emotivo, a distaccarti. Quindi sarebbe un 4, ma siccome lei tende un po' a tenerti fuori, è quasi un 4. Non è un 4 meno, è quasi un 4. Quindi è un 4 formale, ma la voglia di distaccarti l'abbassa leggermente.
È un orangutano a cui hanno depilato le braccia.
Esatto. Però questo è un plus a riprova della buona scrittura, che sa che sarà respingente, ma ti costruisce la situazione in modo tale da comunque tenere alto.
Fico.
Quindi non è una comfort viewing, ok? Sì,
okay. Non siamo in comfort zone.
Devi volerla vedere. Ok. A questo punto è il consiglio a fruizione.
Come cacchio la guardi una roba del genere?
Allora, questa secondo me si vede uno episodio al giorno o ogni due giorni a seconda di quanto pesanti sono le cose. L'importanza però è la cadenza regolare, il passo implacabile. Bam, bam, bam. Perché da un lato ti prendi il tempo di assorbire la densità drammatica della storia.
Sì. E dall'altro non perdi.
Esatto. E riequilibri, no? La scimmia che sta. Gli dai il tempo di sfiammare quel feedback, no? Che dice: dai, fammici andare. Quindi l'importante è
mantenere il ritmo.
Esatto,
serrato,
esatto.
Svizzeri. Molto svizzeri, sì.
Boh, io
abbiamo finito. Oddio. Allora, butta una sigla.
E chi non ci ascolta?
Abbiamo finito, aspettiamo i vostri commenti sulla nostra puntata, sulle cose che abbiamo detto sui Golden Globes, sul fumetto che vi abbiamo recensito con un go no go, ma soprattutto sulla serie che insomma ha sbagliato.
Fateci sapere se questo punto, se sono stato troppo
Severo, d'accordo,
un punto in più, dare.
Fatecelo sapere con un commento, con un like o con un'email, perché abbiamo anche l'email. Se volete la nostra email, andate sul nostro sito www.sonocosaserie.it. Ci sentiamo la prossima settimana, puntata natalizia.
Se Dio vuole.
Insomma, facciamo anche un po' di
facciamo il corn.
Ci vediamo qua sempre in questo canale, ma non dimentichiamoci il nostro motto, che è:
Chi non ci ascolta è un birimbino! Sono stato troppo cattivo.
No, ma perché meglio essere parsimonioso.
Ma perché mentre facevo vi raccontavo queste cose, mi stavo chiedendo: ma perché io ho messo 4?
È uno spunto interessante, però non me lo devi dire a me. Anzi, sai che facciamo ora? Lo segnaliamo a un amico mio, che pensa un po', è proprio la persona preposta a raccogliere queste idee. Lo sai chi è? Sto cazzo!
Radio Home. Sono come suono.